Consiglio, la prima è presa d'atto dei provvedimenti di sospensione e di differimento degli adempimenti e dei versamenti dovuti a titolo di tributi locali. La prima, in pratica discutiamo la prima delibera. La parola all'assessore Lovera.
Un attimo e arrivo. Vi ho fatto trovare sui banchi l'elenco di tutte le sospensioni o rinvii dei tributi. Questa delibera è una presa d'atto che abbiamo applicato, che è comune, sono citate tutte le leggi, le normative, i decreti sono stati applicati per poter effettuare queste sospensioni di tributi o proroghe delle scadenze, o nel caso del DIBU che abbiamo deciso di non attivare le sanzioni fino al 31 luglio. È una delibera non usuale, in quanto si chiede solo una presa d'atto al Comune, al Consiglio Comunale, che è stato informato di tutte queste modifiche, queste proroghe, in modo tale che sia pubblicato anche sul verbalizzato, cioè registrato, questo, il fatto che il, Comune è stato che il Consiglio è stato informato di questa attività fatta dalla Giunta, o che la Giunta ha preso atto di decisioni di organi superiori che hanno spostato alcune scadenze. La delibera, come sempre, è molto lunga, ma il risultato è quel foglio, che quella tabellina che vi ho dato al latere prima del Consiglio Comunale. Eviterei di leggere tutto, ma se volete leggo, ma il risultato l'avete in mano.
Ci sono degli interventi su questa delibera? No? Allora mettiamo in votazione la delibera. Chi è favorevole? Racca? Favorevole. Unanimità.
Poi c'è anche la...
Si vota per l'immediata eseguibilità. Chi è favorevole? Unanimità. Ok, la delibera è approvata.
Passiamo alla delibera successiva.
Sì, ma lui...
Allora, passiamo alla seconda delibera. La Cassa Depositi e Prestiti ha concesso la rinegoziazione di alcuni mutui. Il Comune non può decidere quali mutui eventualmente rinegoziare oppure no, ma sono proposti dall'ente stesso. E il vantaggio per il Comune di rinegoziare è inversamente proporzionale alla scadenza ravvicinata del mutuo. Cioè un mutuo che scade fra 3-4 anni, spostarlo al 2040-42, se ricordo bene la data, facendo i conti, è tutt'altro che vantaggioso per il Comune. Mentre un mutuo tipo quello del cimitero, quindi l'occhio del cimitero, che scade 4 anni prima, diventa vantaggioso perché immediatamente hai uno sconto di circa 17.000 euro e poi nell'arco degli anni non ti viene a costare praticamente di più, in quanto il tasso è leggermente inferiore. Gli altri mutui che ci sono stati proposti scadevano tutti tra 3 e 5 anni, per cui allungare di oltre 20 anni era molto oneroso per gli anni futuri. È vero che avremmo risparmiato su questo esercizio circa 30.000 euro, ma ne avremmo spesi molto di più noi, e che verrà dopo di noi, negli anni successivi. La decisione della Giunta è stata quella di scegliere e rinnovare solo il mutuo relativo ai locali del cimitero, dove c'era un vero vantaggio indubbio per il Comune, senza aggravare le future amministrazioni, i futuri consigli comunali, di costi non corretti o fatti al solo scopo di recuperare un po' di soldi adesso. Normalmente la rinegoziazione dei mutui è di competenza del Consiglio Comunale. In questo caso, dovuto al Covid, la legge permetteva alla Giunta di farlo, solo poi portarlo in Consiglio Comunale per l'approvazione. Visto che i tempi per la rinegoziazione erano brevissimi e non si poteva arrivare al Consiglio Comunale, la Giunta ha deciso, come la legge permette, e portiamo adesso la presa d'atto. Anche qui si tratta di una presa d'atto, in quanto è di competenze della Giunta, in questo caso specifico, cosa che non è usuale, ma abbiamo deciso di portarlo anche al Consiglio Comunale per la presa d'atto, perché il Consiglio Comunale sia informato ed edotto.
Ci sono degli interventi? Allora sì. Metto in votazione la...
Poi c'è quella palese dopo. Aspetta, un attimo, scusate. C'è un altro loro? No. Ah, ok. Allora, mi stava suggerendo la dottoressa anche di precisare che noi di questi soldi qui, 10.000 euro li abbiamo utilizzati per acquistare i computer portatili per lo smart working. Quindi presa d'atto del mutuo e la ratifica della variazione di bilancio di 10.000 euro.
Chi è favore?
C'è la portiera che ha chiesto la parola.
Ma c'è.
Chi è favorevole? Unanimità.
Immediata.
Anche in questo si richiede l'immediata eseguibilità. Chi è favorevole? Unanimità. Variazione al bilancio di previsione finanziario. Prego, Assessore Lovera.
Anche questo, nella variazione d'urgenza, come ho accennato nel precedente Consiglio Comunale, è un periodo di variazione d'urgenza. Di solito si cerca di evitare per dar tempo al Consiglio di valutare le cose. Ma anche in questo caso qui stiamo parlando di estate ragazzi che doveva partire il 15 di giugno, è stata sbloccata pochi giorni prima dal governo che ha dato le linee guida, quindi non potevamo aspettare il 29 di giugno per fare la variazione di bilancio. Noi normalmente il Comune mette nel bilancio previsionale 10.000 euro su questo capitolo, che poi vengono integrati dai contributi della Fondazione Cassa di Risparmio di Savigliano. Non potevamo permetterci di aspettarlo, tanto più che quest'anno la normativa prevede che occorra raddoppiare praticamente il personale che fa assistenza, e una modalità molto diversa di quest'estate ragazze, che sta diventando un successo, tra l'altro. Quindi noi, anziché i soliti 10.000 euro del Comune più i 20.000 euro della Fondazione, 15 o 20.000 dipende dagli anni, per un totale di 30.000 euro, quest'anno costa 60.000 euro. Quindi noi abbiamo fatto una variazione d'urgenza di 50.000 euro per consentire ai ragazzi di partecipare a estate ragazzi. Dove abbiamo preso questi 50.000 euro? Li abbiamo presi da una parte dei risparmi che già sappiamo che avremo sul trasporto alunni. Il trasporto alunni non è stato effettuato per alcuni mesi. La terza normativa, quella attualmente in vigore, prevede che non devono essere pagati il gestore del trasporto. Quindi abbiamo preso 50.000 euro da questi risparmi certi e girati su estate ragazze. Arriveranno sicuramente dei contributi delle fondazioni, soldi dallo Stato, e anche la Regione ha stanziato soldi per attività estive all'esterno dei ragazzi. Una parte di questi contributi serviranno, verranno ancora utilizzati per ampliare i servizi, per dare dei contributi anche ad altre associazioni barra enti che stanno facendo queste attività, e una parte servirà per reintegrare questi 50.000 euro che in teoria non erano previsti, per cui potranno diventare a carico comune, sparo una cifra circa la metà o poco più o poco meno. Quindi noi abbiamo finanziato questa ragazza a farla partire, qualcosetta dei contributi recupereremo e una parte dei contributi verranno dati ancora a chi sta facendo questa attività affinché la possa proseguire in modo molto corretto.
Prego, consigliere Delio.
Ringrazio l'assessore per la specifica e come ho fatto in prima commissione ringrazio per questo passaggio di soldi che viene fatto a favore dei ragazzi, perché come ricordate una mia interrogazione dello scorso Consiglio Comunale chiedeva proprio questo, cioè di ricordarsi dei nostri ragazzi e di far partire in qualche maniera le stesse ragazze coinvolgendo appunto associazioni sportive piuttosto che rottori, piuttosto che, quindi sono in questo momento qui molto contento e felice di questa scelta che avete fatto.
Altri interventi? Allora metto in votazione la delibera, variazione del bilancio di previsione. Chi è favorevole? Unanimità. Anche sì. Anche questo chiede l'immediata eseguibilità. Chi è favorevole? Ok. Unanimità anche questa. Sostituzione di componente del Collegio di Revisione dei Conti. Prego, Assessore Lovera.
Anche questa è una delibera un po' particolare in quanto c'è poca scelta nella votazione. Uno dei nostri revisori ha dato le dimissioni per motivi strettamente personali, anche se era in scadenza il 31 dicembre, però non aveva la possibilità di continuare fino a fine anno. In questi casi il prefetto sorteggia altri tre da una lista di persone iscritte a determinati albi, altri tre nomi a cui chiedere se sono disponibili o meno a fare i revisori. Questa è stata effettuata nell'ufficio del prefetto e ci sono stati comunicati i nominativi dei tre sorteggiati. La procedura prevede che il comune interpelli il primo, nel caso di poi non accetti il secondo e poi il terzo. Il primo, il dottor Tomatis Vincenzo, ha accettato l'incarico. Ha accettato l'incarico che entrerà in carica dopo la votazione del Consiglio Comunale, che però andrà già a decadere il 31 dicembre con tutti gli altri membri del Collegio dei Revisori. In questo caso c'è poca scelta. I nominativi sono presi da un albo pubblico. Il sorteggio lo fa l'ufficio del prefetto. L'unico compito del Comune è contattare gli estratti per sapere se sono disponibili oppure no, però ciò nonostante la legge prevede che il Consiglio Comunale debba esprimersi su questa procedura che però non può modificare. Lo ritengo un piccolo controsenso, però così è e così vi chiedo a questo punto di mettere la votazione che l'estratto è stata fatta, l'estratto del prefetto, che il dottor Tomatis ha accettato e che sarà il nostro terzo revisore da domani mattina, virgolette, se la delibera viene approvata.
Ci sono degli interventi? No? Allora metto in votazione la delibera, sostituzione del componente del Collegio del Revisore dei Conti. Chi è favorevole? Unanimità. Anche questa si chiede l'immediata eseguibilità. Chi è favorevole? Vilma, unanimità. Ok. Approvazione del rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2019, articolo 151,7 ed articolo 227, decreto legislativo 267-2000. Prego, Assessore Lovera.
Normalmente la delibera del Consiglio Comunale relativa al rendiconto viene effettuata entro il 30 di aprile, ma quest'anno è rientrata nelle proroghe del Covid, per cui la scadenza è stata prorogata al 30 di giugno ed è questo il motivo per cui lo stiamo facendo in questo Consiglio e non ad aprile, quando poi tra l'altro è impossibile fare Consiglio Comunale. Il rendiconto è per gli enti pubblici l'equivalente del bilancio consuntivo di società private. Viene redatto sia utilizzando i dati a contabilità finanziaria, quindi a contabilità a cui sono tenuti gli enti pubblici, sia simulando il risultato che l'ente avrebbe realizzato utilizzando metodologia economico-patrimoniale proprio in società private. Come ho già avuto occasione di dire in altri consigli comunali, non tutte le entrate sono considerate ricavi, non tutte le uscite sono considerate costi e quindi il risultato che viene già una normativa totalmente diversa. E utilizzando anche dei parametri diversi, e poi faccio sempre l'esempio dell'ammortamento: se il comune acquista un bene, lo scarica il costo nell'anno in cui l'ha acquistato, nella contabilità economica patrimoniale va a scaricare solo le rate di ammortamento, per cui i due risultati non sono assolutamente confrontabili. Il comune viene misurato sulla contabilità finanziaria. Sarebbe banale dire che quello che andremo a analizzare è la somma del bilancio previsionale di tutte le variazioni di bilancio effettuate durante l'anno 2019 più agli accantonamenti di fine anno. In realtà è anche così, ma il lavoro propedeutico per poter formare questo bilancio è molto complesso. È molto complesso e richiede interventi di tutti i settori perché ognuno deve dare il suo contributo. Infatti la metodologia prevede che inizialmente, faccio un breve escurso, poi arrivo ai numeri, prevede la valutazione degli accertamenti, degli impegni, dei residui da incassare o da pagare, verificare se esiste un titolo giuridico valido che ancora giustifichi la loro presenza in bilancio e in base a questo decide se mantenere il bilancio oppure cancellarli, cancellare le minori spese sostenute o le minori entrate non ancora effettuate, di cui non esiste più titolo giuridico per pagarle o per incassare.
L'ultima.
Il risultato di questa attività deve essere approvato dalla Giunta e la Giunta l'ha approvato il 28 aprile di quest'anno, come la delibera si chiama di accertamento dei residui di bilancio. La normativa infatti prevede che bisogna verificare la fondatezza giuridica dei crediti, l'esibità del credito, l'affidabilità delle obbligazioni, delle scadenze, il permanere di eventuali posizioni debitorie che siano effettive, la corretta classificazione, andare a fare una ricognizione dei crediti di dubbia esigibilità o di difficile esazione per fare gli accantonamenti di fine anno, sui crediti che vengono riconosciuti insussistenti, che per avvenuta estinzione o per debito erroneamente o credito erroneamente accertato. Debiti insussistenti, residui di alcuni anni fa in cui oramai non c'è più titolo per essere pagati o quant'altro, o eventuali rettifiche di scritture che sono state erroneamente fatte durante l'anno. È un lavoro abbastanza lungo in cui bisogna veramente andare a verificare tutto, verificare anche eventualmente la coerenza tra i crediti che noi vantiamo verso le nostre partecipate e con il loro bilancio, la coerenza dei debiti e viceversa. Un'altra operazione molto importante è procedere alla verifica del fondo di cassa a inizio d'anno, sommare gli incassi, dedurre i pagamenti e verificare successivamente se la tesoreria ha lo stesso risultato e che gli importi siano coincidenti. Inoltre viene richiesto a ogni responsabile settore l'attestazione di assenza di debiti fuori bilancio. Un'altra verifica importante richiesta dalla legge è che sia rispettato il vincolo sulla spesa del personale, che non può superare determinati parametri di legge. Tutto questo viene riassunto in 20 elaborati che sono allegati al bilancio, che trovate nella documentazione che è stata fornita. Questi allegati consentono una visione completa e dettagliata di tutto il rendiconto. Non sto a citarveli tutti, ma li avete ricevuti. Successivamente si manda tutto al Collegio dei Revisori, che analizza, eventualmente chiede precisazioni, viene in sede, verifica i soldi in cassa, fa delle verifiche a campione, dopodiché rilascia il parere sul bilancio consuntivo e su tutti gli allegati, e nel nostro caso il parere è stato favorevole. I principali dati che emergono sono che il Comune non è deficitario, che è in equilibrio e che l'avanzo di amministrazione a fine 2019 ammonta a 4.338.278,40 centesimi, di cui 2.000, scusate, di cui 2.662.967,95 disponibili, quindi sono stati già netti di accantonamenti di fondi vincolati. Discorso diverso è il conto economico. Il conto economico chiude con un passivo di un negativo di 61.739 euro, dovuto principalmente allo storno del credito verso la provincia. Nel bilancio finanziario abbiamo attinto ai fondi che avevamo accantonati nel caso in quanto questo credito era di difficile esazione e quindi non ha un impatto. Sul bilancio economico ha impatto e lo fa chiudere con un negativo di 61.739 euro. Anche qui si copre facilmente andando a attingere anche qui alle riserve calcolate in modo diverso dall'avanzo di bilancio che sono nel bilancio economico patrimoniale. Quindi non è, diciamo, è un esercizio, non ha al momento alcun valore concreto. Direi di andare a esaminare i principali indici. Il più importante, uno di quelli che io ritengo più importanti, è il grado di autonomia finanziaria. Quindi, quanto il Comune, quant'è la percentuale delle entrate tributarie e extratributarie sulle entrate correnti? Quindi quant'è la capacità del Comune di finanziarsi in modo autonomo dall'attività tributaria e extratributaria? Il nostro numero del 2019 è il 93-95%, era il 93-94% l'anno scorso, il 93-69% l'anno precedente, quindi diciamo non ci sono variazioni. Abbiamo circa un 6% che dipende non dalle entrate tributarie o extratributarie. È un numero molto, molto buono, molto solido, vuol dire che il Comune riesce a gestire a gestirsi senza dover tutti gli anni arrampicarsi un po' sugli specchi. Un'altra cosa importante è la pressione fiscale pro capite. Le entrate tributarie e extratributarie per numero di abitante ammontano a 725,72 euro pro capite. L'anno scorso 794,73. L'anno scorso è stato un picco perché l'anno precedente erano più basse, quindi diciamo ci stiamo stabilizzando sui 725 euro, di cui di sola pressione tributaria 613 euro, abbastanza in linea con l'anno precedente che erano 610. Un'altra tabella importante è la rigidità del bilancio, cioè quali sono le spese di rimborso mutui, interesse personale, che uno deve già accantonare all'inizio dell'anno, che quindi non può assolutamente toccare. È il 24,06%, l'anno scorso era il 26,92% e l'anno precedente il 29,68%. Siamo in calo che stiamo rimborsando i mutui o rinegoziandoli, quindi diminuendo la rata del mutuo. La spesa personale è quasi invariata. Non però pensate che il rimanente 75% sia totalmente disponibile. È disponibile sulla carta, però investimenti già programmati, spese, contratti effettuati, canoni di locazione, bollette e quant'altro assolve un altro buon 55-60%, per cui il vero spazio politico di manovra varia mediamente da un 15 a un 25% all'anno, perché gli altri sono spese ereditate o indispensabili, non puoi non fare il contratto della luce, non puoi fare il contratto di riscaldamento, non puoi fare il bando del verde pubblico, quindi gli uffici e quant'altro, però non rientra in questo parametro che è stabilito per legge, che è quello su cui vengono valutati i comuni. Un altro dato interessante è sapere quant'è la spesa del personale per abitante. La spesa del personale per abitante era 171 euro nel 2017, è scesa a 169,75 nel 2018 e è risalita a 171 euro nel 2019, quindi è molto stabile. Mentre la quota che ogni abitante deve pagare di rimborso mutuo e interesse nel 2019 è stata di 14,25 euro, dovuto principalmente anche alla rinegoziazione dei mutui, che l'anno precedente era di 45 euro. Comunque siamo sempre una cifra che varia dai 30 ai 40 euro, il 2019 è un caso un po' particolare per la negoziazione, quindi una cifra molto bassa. Molto bassa, diciamola tutta, perché negli ultimi anni, tolto il discorso del mutuo del cimitero, non sono stati accesi nuovi mutui a fare investimenti. Questo è dovuto anche al fatto che la normativa è cambiata più volte e va a considerare la cessione di mutui come debito e non ti permette di segnare in entrata i soldi che ti arrivano, quindi pesano sull'equilibrio di bilancio. C'è stato un breve periodo l'anno scorso di pochi mesi in cui alcuni circolari dicevano il contrario, subito smentite da circolari di enti superiori, dicevano no, la normativa non cambia, quindi il mutuo va a incidere sull'equilibrio di bilancio. Questo è uno dei motivi per cui questo numero è molto stabile e non è salito, se non per il motivo del mutuo del cimitero. Un altro parametro importante è quello che ti permette di calcolare se un comune è in deficit strutturale oppure no. Sono 8 misuratori con delle percentuali in cui se vengono superati o se sia in maggiorazione o in alcuni casi in diminuzione, è un valore che indica che si è in deficit strutturale. Tutti gli 8 indicatori noi siamo ampiamente dentro i limiti. Ne cito qualcuno, la capacità concernente l'effettiva capacità di riscossione. Il minimo è il 47%, il comune di Savigliano supera l'88%. Se ci sono debiti in corso di riconoscimento da riconoscere, non può essere maggiore dello 0,60% il parametro, noi abbiamo lo 0. Sostenibilità dei debiti finanziari, non può essere superiore al 16%, questo parametro calcolato come per scrivere la normativa. Noi siamo all'1,84% e così via. Quindi tutti i parametri sono ampiamente positivi, per cui il comune di Savigliano non è né in deficit né in situazione di pre-deficit o pre-dissesto. Un'altra cosa importante su cui vengono applicate le penalità se non viene osservato è la puntualità dei pagamenti. Puntualità dei pagamenti, quindi debiti scaduti al 31/12/2019, scaduti e non pagati. Noi non avevamo debiti scaduti al 31/12/2019 e non pagati. Mediamente paghiamo 17 giorni prima della scadenza delle fatture. Quindi siamo un comune virtuoso. Ma ciò non toglie che bisogna monitorare molto bene, perché basta alcune fatture, poi ci sono dei parametri molto complicati, non pagate in tempo per essere soggetti alla penale. Quindi non basta il valore generale, ma anche il valore di dettaglio. Noi stiamo rispettando ampiamente tutto questo, grazie anche e soprattutto, e non solo, agli uffici finanziari, ma ai vari settori che monitorano molto velocemente le fatture, verificano che siano pagabili oppure no, e danno l'autorizzazione agli uffici finanziari per procedere al pagamento, che poi anche l'idea sia strutturata in modo da poterlo fare in tempi molto, molto rapidi. Quindi un merito che va non solo agli uffici finanziari, non solo alla tesoreria, ma anche e soprattutto ai vari settori che tengono sotto controllo sia i fornitori che le fatturazioni, che la correttezza dei dati esposti. Non solo, anche avvisare per tempo la tesoreria se sono previsti dei pagamenti di grandi cifre, specialmente negli avanzamenti dei lavori, nei giorni o nelle settimane immediatamente successive, in modo da verificare che la cassa ci sia per poterle pagare. Nel 2019, come anche gli anni precedenti, non siamo andati in anticipo di cassa, siamo riusciti sempre a gestire tutti i pagamenti con i soldi incassati. Sul 2020 sarà molto più difficile, che noi stiamo pagando la Tari e non la stiamo incassando. Inizieremo a incassare da settembre in avanti. L'IMU, stessa cosa, l'IMU abbiamo spostato di un mese e mezzo, quindi anche in questo caso qui non stiamo incassando nulla, incasseremo molto in ritardo. Idem la TOSA per altri tributi locali che sono stati posticipati, come dopo il specchietto che vi ho dato. Andremo a verificare quei soldi che lo Stato ha promesso, di cui le TAN sono già arrivati, come andremo a gestire la cassa, ma non lo ritengo un problema quest'anno. Quest'anno andremo a far fronte ai nostri impegni utilizzando tutti gli strumenti che la legge ci consente e, se sarà il caso, anche andando in anticipo di cassa, perché non possiamo non pagare i fornitori che hanno già problemi per conto loro. Se anche i comuni non pagano diventa peggio ancora. Avete dei documenti, alcune centinaia di pagine, in cui oltre queste tabelle ci sono altre decine di tabelle, dettagli, numeri, e quindi non aggiungerei altro. Eviterei, se siete d'accordo, di leggere tutta la delibera, perché è molto, anche qui si citano leggi, normative e quant'altro, però i numeri principali li ho citati, sono a disposizione a dare informazioni agli uffici anche, sia adesso sia in un secondo tempo, come ritenete più opportuno, e lascio a voi la parola.
Chi vuole intervenire? Prego, consigliere Rubiolo.
Il mio intervento di stasera non sarà molto lungo, ma mi riservo di fare degli interventi in step successivi nei prossimi consigli comunali, proprio legandomi al fatto di quello che ho letto, diciamo, nei numeri riassuntivi. Come dice l'assessore, ci sono molte pagine da leggere e sicuramente da approfondire, però due valori li sottolineo. Il fondo di cassa al 1 gennaio 2019 era di 4.489.000 e rotti. Il fondo cassa al 31/12/2019 è balzato a 5.274.529. Direi un buon incremento. L'avanzo di amministrazione di questa e delle passate continua ad aumentare. Ci sono le parti vincolate, ci sono le parti che non si possono spendere, ci sono le parti di tutela, come diceva giustamente l'assessore. Ma alla fine, e qui entriamo un attimino in un ragionamento più prettamente politico e meno tecnico, ci sono anche degli obiettivi e dovrebbero esserci dei progetti da affrontare. È vero, l'incidenza dei mutui va direttamente a influenzare l'equilibrio di bilancio, ma è anche vero che che un'amministrazione che si rispetti decide anche quando è il momento di mettersi in gioco e di provare a far crescere, o magari di provare a lasciare un ricordo a quelli che sono stati i propri elettori e a quelli che potrebbero essere gli elettori di domani. Ora a Savigliano tutto ciò non avviene. Abbiamo, e mi permetto di dirlo, un'amministrazione ineccepibile sia da parte dei funzionari, sia per certi versi anche da parte dell'assessore competente. Ma questo non basta, questo non mi basta. Questo non basta per fare sì che Savigliano sia attrattiva, interessante, che possa giocare sui tavoli provinciali allo stesso livello delle sue città consorelle. Negli ultimi anni abbiamo visto che proprio con gli avanzi di bilancio altri comuni più piccoli e più grandi hanno fatto delle opere all'interno delle proprie strutture cittadine importanti che hanno dato lustro, che hanno esteticamente migliorato le città e che hanno fatto scivolare Savigliano, io penso di poterlo dire senza onor di smentita, forse all'ultimo posto in quelle che sono perlomeno le città e i paesi paritari. E in questo momento io non sto parlando dei servizi. Savigliano non è ultima nei servizi, su questo sono d'accordo e bisogna riconoscerlo. Savigliano è ultima per tutto quello che riguarda le strutture che ne caratterizzano la sua abitabilità. Abbiamo parlato all'inizio di questo Consiglio Comunale del verde pubblico, ma potremmo parlare di tantissime cose. Ho chiesto volutamente all'assessore ai lavori pubblici di fare un cronoprogramma degli interventi dei prossimi mesi per capire se perlomeno il Comune di Savigliano e la sua attuale amministrazione è in grado di mantenere gli edifici comunali con, diciamo, a livello di coloro che li hanno preceduti, perché anche qui ho qualche dubbio. Ecco che allora dico all'assessore tecnico Lovera, che svolge bene il suo lavoro, che a un cittadino di Savigliano, e in questo momento mi svesto dai panni di consigliere e divento cittadino di Savigliano, questo atteggiamento non basta. Io vorrei vedere a Savigliano delle cose fatte, anche prendendo qualche rischio in più, anche magari provando a ipotizzare qualche sogno in più. Abbiamo tante cose da risolvere, forse negli ultimi giorni qualcuno di voi ha fatto attenzione a quello che sta trapelando dal governo, no? Si parla addirittura di cifre a tanti zeri destinate alla scuola. Noi avevamo il progetto di una scuola a Savigliano, questo progetto qui non esiste più. Avevamo stanziato 1 milione di euro qualche anno fa e quel 1 milione di euro non esiste più. Oggi, se il governo nazionale, di cui fa parte una componente di questo Consiglio Comunale, decidesse effettivamente di stanziare i soldi che hanno riempito i titoli di giornali negli ultimi giorni, il Comune di Savigliano sarebbe in grado di presentare un progetto edilizio piuttosto che strutturale per poter sperare di ottenere qualcosa o tramite la Regione o direttamente tramite lo Stato per la sua edilizia scolastica? Queste sono le domande che bisognerebbe che ognuno di voi che siede in questa giunta si facesse. Non basta solo essere un comune virtuoso e avere i conti a posto. Certo, questo è un buon biglietto da visita, ma ogni tanto bisogna anche pensare a quello che vogliamo lasciare, una volta che magari non saremo più noi a occupare questi banchi, ma ci sarà qualcun altro. Questo comune lascerà le casse piene, ma io avrei preferito che fossero un pochino più vuote e che a Savigliano ci fosse qualcosa in più.
Prego, consigliere Delio.
Bene, dopo la commissione ho avuto tempo di leggere un po' i numeri, così come avevo detto e mi ero astenuto allora. Sono generalmente d'accordo con ciò che ha detto il consigliere Rubiolo. Credo che proprio sia la visione della città che è diversa, no? Anche in tutti questi anni ho fatto parte di parecchie elezioni, di parecchie liste che sono presentate alle elezioni. C'è proprio una contrapposizione di visione di città. Questo che ha detto Rubiolo, che io sto spingendo anche moltissimo da parte mia e con cui ho avuto dei rapporti con gli assessori competenti, e spero che poi mantengano le promesse di ritrovarci con insegnanti e dirigenti per vedere come lavorare per il prossimo futuro per la scuola, è proprio questo, no? Una ristrutturazione importante degli edifici scolastici, soprattutto quelli chiaramente che riguardano il comune, quindi elementari e medie, no? Proprio perché per lasciare un segno alla città, no? Dopo aver ristrutturato la caserma, dopo aver fatto tante opere a Savigliano importanti, sarebbe forse ora di mettersi giù un progetto, come diceva, e sono d'accordo, come diceva il consigliere Rubiolo, e pensare alle nostre scuole prima che succedano tante cose, anche perché adesso la scuola cambierà, quindi sarà da ristrutturare non solo gli ambienti, ma tutto quello che c'è all'interno della scuola, gli spazi e quant'altro, il digitale e quant'altro. E sul resto, come sempre, non mi trovo d'accordo proprio, come dicevo prima, la visione della città, no? Quindi feste, va bene, associazioni, sono d'accordo, ma pensare a una città tra 20 anni, no? Creare un progetto di una città diversa, che per me soprattutto non è questa. Savigliano, e l'ho detto quando sono entrato in consiglio comunale, lo dissi, per me io vedo una città che non mi piace più, sarei felice di fare dei progetti, aiutare anche la giunta a fare dei progetti se vengo chiamato in causa, perché non mi lamento solo, vorrei proprio essere parte di qualche progetto e quindi sicuramente se ci sarà bisogno sarò sicuramente in prima linea, soprattutto per quanto riguarda quello di cui ho detto, quindi soprattutto il mondo della scuola e tutto quello che ci sta intorno. Quindi non faccio solo critiche, ma veramente vorrei impegnarmi in maniera seria su questa cosa, e quindi impegno la giunta in questo, e quindi chi governa la città, a pensare una città diversa da quella pensata in questi anni. Grazie.
Prego, consigliere Portera.
Al di là dell'ineccepibile relazione dell'assessore, noi siamo qui per votare su un rendiconto. Il rendiconto è un atto politico, evidentemente. Ed è nota la profonda differenza che c'è tra la visione della città, dell'amministrazione da parte della giunta rispetto al nostro gruppo, la differenza che c'è tra conservazione e innovazione. Il sindaco ha detto più volte di volersi preoccupare soprattutto di salvaguardare l'esistente. Diciamo che anche l'altra volta, quando in tanti consiglieri di maggioranza e di minoranza abbiamo espresso parecchie idee, tutte degne di essere prese in considerazione, devo dire che il sindaco effettivamente le ha apprezzate, però ci ha un po' stroncati tutti dicendo: vi ringrazio, però io sono per la politica dei piccoli passi. E quindi c'è una grande differenza di visione rispetto all'attività amministrativa, forse non tanto partitica quanto sul legittimamente e sull'atteggiamento personale. Tra l'altro l'anno 2019 è stato quello che a mio avviso maggiormente ha marcato la differenza tra questa amministrazione e questa opposizione. Mi limito solo ad alcuni flash. L'anno era cominciato con un forte contrasto tra maggioranza e intera opposizione sulla gestione del museo civico e dell'ufficio turistico. C'era stato anche quel consiglio comunale, era stato richiesto dalla minoranza, dove la minoranza aveva richiesto una gestione in house, mentre l'amministrazione e la maggioranza erano invece propensi verso, come poi si è fatto, un una gara europea per la gestione esterna. Proprio questo è uno dei profondi, a mio avviso, motivi di contrasto tra di noi, legittimi, democratici si intende, no? Ognuno giustamente sostiene la propria posizione. La tesi del sindaco, volta alla massima esternalizzazione a mani private della gestione dei beni pubblici, cosa che peraltro mi sembra anche singolare per un'amministrazione di centrosinistra, è proseguita, diciamo, incontrastata per tutto il tempo e forse ha trovato il suo culmine proprio qualche settimana fa con l'aggiudicazione a una cooperativa dell'esterna della gestione del teatro e delle principali sale cittadine. In precedenza almeno alcune di queste gestioni erano perlomeno nelle mani dell'ente manifestazione, sostanzialmente una emanazione del comune di Savigliano, visto che eravamo diciamo così societariamente i protagonisti. Oggi queste gestioni sono in mano a soggetti terzi, nemmeno di Savigliano, e abbiamo esternalizzato tutto, non so cosa resti da esternalizzare. Ritengo che non resta che affidare ai terzi a questo punto anche la gestione di Piazza Santa Rosa, e poi a quel punto potremmo anche risparmiarci di eleggere il sindaco, a maggior ragione dopo quello che ha detto stasera, visto che ritiene di non avere ruoli e responsabilità in certe scelte dei propri dei dipendenti del comune di Savigliano. Peraltro, con tutte queste esternalizzazioni, me lo vedo già il sindaco rispondere a quei cittadini che si lamenteranno di qualche disservizio in qualcuno di questi beni pubblici. Mettiamo, non so, troppo freddo a teatro, per esempio, le luci che non accendono in qualche sala. E mi aspetto la risposta, ma per quello dovete chiedere alla cooperativa X. E d'altra parte è sempre stata la risposta che abbiamo ricevuto e che ricevono i cittadini. Io stesso ho ricevuto più volte qua in Consiglio Comunale, quando per esempio, faccio solo un esempio, chiedo perché il dissuasore di Corso Roma, no, di Piazza del Popolo non funziona, ma bisogna dirglielo alla Gesto Park. Allora mi chiedo a questo punto, ma allora dove sta il principio di responsabilità politica? Io ritengo che nel momento in cui abbiamo deciso di proporci per l'amministrazione della città, bisogna avere un controllo più diretto su tutti i beni pubblici. A nostro avviso, le esternalizzazioni a privati della gestione di beni pubblici sono accettabili, allora quando siano giustificate da specifici obiettivi particolarmente ambiziosi, sulla base di un programma stabilito dall'amministrazione e imposto al gestore. E comunque non hanno più alcuna logica se sono generalizzate e quindi tendenti semplicemente a spostare su terzi compiti propri dell'amministrazione. Arriviamo poi al paradosso che mentre affidiamo a terzi la gestione delle nostre sale e del nostro patrimonio immobiliare culturale, ci prendiamo invece noi la gestione di Santa Chiara, che è una sala della provincia. Peraltro resta disatteso ancora oggi un progetto che era stato incluso in una mia mozione, approvata da questo Consiglio all'unanimità, volto alla gestione condivisa amministrazione cittadini dei beni comuni, ai sensi dell'articolo 118, ultimo comma della Costituzione. Non se ne è fatto ancora nulla, poteva essere una strada per mantenere nelle mani della comunità savigliane la gestione di almeno qualcuno dei beni oggi esternalizzati. Ci sono altri motivi di contrasto, motivi che ci inducono a non votare a favore del rendiconto, Molte spese sostenute dall'amministrazione nel 2019 sono state contestate dalle opposizioni. Ad esempio, la Giunta ha dichiarato di voler investire in modo massiccio su Palazzo Cravetta. Oggi è tempo di bilanci anche per queste spese. Occorrerà chiarire come sono stati dettagliatamente spesi i 40.000 euro di contributi di cittadini savigliani, più i 200.000 euro di contributi o tributi dei cittadini piemontesi, quindi anche savigliani, per l'allestimento di alcuni accessori del Palazzo Cravetta. Quali sono stati i risultati concreti di queste spese sostenute, anche per mostre volte alla asserita valorizzazione del palazzo? Il 2019 è stato poi anche il primo anno di operatività della Fondazione Ente Manifestazioni, ente fortemente voluto in questa formula dal nostro sindaco, formula invece contestata dall'opposizione fin dall'inizio. Anche su questo punto, che sia questo di oggi, approvazione del rendiconto, il momento giusto per fare un primo bilancio politico. E sul punto, quindi, attenderei una puntuale, argomentata, magari appassionata, risposta del nostro sindaco. Ci dica qualcosa sul primo anno di questa esperienza. 2019, ovviamente, non 2020, che c'è stata la pandemia. Grazie.
Ha chiesto la parola il consigliere Mogna.
Okay. Sì, grazie Presidente. Allora, brevemente alcune considerazioni. Tanto credo che in 3 anni circa, tutte le volte in cui si parla di bilancio, i temi che si ascoltano sono un po' sempre gli stessi, cioè si dice, soprattutto da parte dell'opposizione, si fa l'ordinario, si curano i conti, ma non c'è abbastanza, non ci sono progetti, non è abbastanza e così via. E anche noi, come gruppi di maggioranza, abbiamo sempre cercato comunque, con toni diversi, anche perché condividiamo di più le scelte sicuramente dell'amministrazione rispetto alla minoranza, comunque di fare da pungolo nel corso di questi anni. Se non ricordo male, nel Consiglio Comunale di dicembre usai la metafora del abbiamo giocato un po' da mediano, adesso cerchiamo qualche colpo da fantasista, e anche il collega del Partito Democratico portolese aveva usato un'altra metafora calcistica legata a un portiere che fa un colpo di reni, insomma. Per cui alcune cose dette anche dai consiglieri di minoranza ritengo siano condivisibili, nel senso che forse in questi 2 anni e mezzo, 3 c'è stata un'eccessiva attenzione ai conti, all'equilibrio e quant'altro. Ritengo anche tuttavia che ci siano cose che noi abbiamo la fortuna di dare per scontato, perché viviamo in una realtà come la nostra, e quindi il rispetto di determinati parametri, il fatto che comunque la situazione finanziaria sia solida, noi da 3 anni a questa parte la diamo per scontata perché siamo abituati così, ma pensiamo ad esempio al dato legato al pagamento tempo medio di pagamento delle fatture. Quante volte si sente dire che quell'azienda è fallita perché lavorava solo con la pubblica amministrazione e quindi i soldi non li vedeva mai? Da questo punto di vista il nostro comune è sicuramente un comune virtuoso e questo non va dato per scontato. Se è vero che da un lato si parla di rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2019, è anche vero che tutte le volte in cui comunque si votano determinate tematiche legate al bilancio sia sempre anche un po' l'occasione di pensare al futuro e quindi ai prossimi 2 anni. Allora, da questo punto di vista, ritengo di dire che sicuramente il 2020 era iniziato con, secondo me, dei segnali diversi rispetto a quelli che erano gli anni precedenti, che dimostravano che forse veramente si era messo un po' di fieno in cascina per anni ed era arrivato il momento di determinati progetti. Dopodiché, dopo i primi 2 mesi di 2020, è arrivato il Covid e sicuramente questo ha cambiato le carte in tavola e, se ho capito bene, in prima commissione, anche come ha detto prima l'assessore, il prossimo Consiglio Comunale avremo una prima idea di quante minori entrate, quante maggiori spese, quant'altro ci saranno state proprio a causa del Covid. Ritengo quindi che forse non sia questo il momento più adatto per spingerci troppo in là nel fare determinati progetti o pensieri, ma quantomeno di aspettare ancora un mese o due per avere da un lato le idee più chiare di quello che sono state l'ammontare delle minori entrate, delle maggiori spese, in certi casi anche minori spese legate all'emergenza coronavirus, e dall'altro di capire tutti gli strumenti che verranno messi a disposizione dal governo e dallo Stato per il Comune. E qui chiudo rivolgendo un invito alla Giunta di cogliere tutte le opportunità che verranno date dal nostro governo e al tempo stesso ai colleghi consiglieri sia di maggioranza che di opposizione di saper anche noi informarci il più possibile riguardo a tutti gli strumenti che verranno messi a disposizione per suggerire anche noi tutte le proposte ovviamente compatibili con le esigenze di bilancio.
Ha chiesto la parola l'assessore Petra Senesi.
Solo una precisazione rispetto a quanto ha detto il consigliere Portera. La gestione delle sale e delle attività culturali è assolutamente in mano al Comune, come era già prima. Il bando prevede la chiusura, l'apertura delle sale e la pulizia, quindi sono ambiti completamente diversi. Non abbiamo demandato la gestione delle sale, la scelta di che cosa viene fatto o non viene fatto a qualcosa di esterno. Quello è tutto in capo all'assessorato, alla giunta, all'amministrazione. Sono servizi quelli di pulizia, apertura e chiusura, che mi sembra una differenza sostanziale questa.
Ho chiesto la parola al consigliere Racca, prego.
Grazie Presidente. Beh, questa sera i consiglieri comunali tutti sono chiamati a votare su questo rendiconto, non tanto sui numeri che sono stati elencati dall'assessore Rovera, ma secondo me dobbiamo votare su una politica che viene attuata da questa amministrazione. In un periodo storico in cui stiamo vivendo, la politica dei piccoli passi, secondo me, deve essere assolutamente abbandonata. Dobbiamo attuare come amministrazione una politica del coraggio e dell'iniziativa, perché in questo periodo di Covid abbiamo visto, consigliere Monia, tantissime realtà imprenditoriali che se avessero aspettato un mese o due, la fine magari della pandemia, non avrebbero attuato quelle politiche di coraggio e di riconversione delle loro attività. Molti si sono tirati su le maniche e hanno convertito la loro attività facendo mascherine, facendo plessiglass, attuando e mettendo in pratica lavori che venivano utilizzati in questo periodo, cercando di non lasciare i propri dipendenti a casa, cercando di far andare avanti la propria attività. Con i soldi che rimarcava prima il consigliere Rubiolo, che ci sono in cassa, la politica del coraggio vorrebbe dire investire, progettare, mettere qualche soldo per poter portare avanti i progetti per la città che vogliamo. Altrimenti, in questo periodo, visto che i soldi per le varie opere dobbiamo andarle a cercare altrove, se non abbiamo i progetti, come andiamo a cercarli? L'ultimo che abbiamo partecipato, correggetemi se sbaglio, e l'ha detto lo stesso sindaco quando ce l'ha comunicato, mi pare, a una seconda commissione consigliare, è stato un progetto, una gara d'appalto per la ristrutturazione delle facciate del palazzo. E come ha detto il sindaco, abbiamo dovuto fare la facciata all'interna del palazzo comunale, rifare le persiane, perché era una cosa veloce da fare. In modo tale, noi siamo riusciti a fare in fretta e furia una progettazione, tra virgolette, semplice e prendere, va bene, questi soldi. Ma se uscisse, appunto, come diceva il consigliere Rubiolo, una gara per dei finanziamenti per delle scuole, per dei parcheggi sotterranei, per riqualificazioni delle piazze, noi cosa abbiamo? Non abbiamo nessun progetto. Quindi io chiederei all'amministrazione di lasciar perdere la politica dei piccoli passi, ma di intraprendere una politica del coraggio e dell'iniziativa.
Non ci sono altri interventi? Prego, signor Sindaco.
Correggere quanto detto dal consigliere poco fa, nel senso che il discorso della facciata non è stato perché non c'era la progettazione, dovevamo far veloci, ma perché il bando è uscito molto tardi, avevamo poco tempo, dovevamo consegnare i lavori e avevamo bisogno, per non incorrere poi in interrogazioni su questo tema, delle autorizzazioni dal punto di vista della sovrintendenza. E purtroppo la sovrintendenza ha 180 giorni, una roba, diciamo, uno sproposito di giorni per poter rispondere. E quindi non eravamo certi di avere l'autorizzazione per poter fare i lavori, quindi rischiavamo di non fare nulla. Quindi la progettazione c'era, ma i tempi tecnici che aveva la sovrintendenza per darci l'approvazione erano tali per cui se rischiavamo di non riuscire a fare il lavoro.
Sindaco? Se vuoi parlare, puoi parlare.
No, posso dire?
Sì, sì, sì.
No, io volevo solo, no, ma brevissimo, no? Solo per, come dire, recuperare un po' quello che è stato lo spirito degli interventi dei consiglieri, a prescindere dalla collocazione. Faccio un esempio pratico per dire come si possono fare delle cose, ne ho già parlato qualche volta anche nella maggioranza, faccio un esempio per dire che quello che manca è proprio questa dinamicità e di agitarsi a proporre. Io faccio un esempio pratico per dire, la pongo lì, poi la giunta, il sindaco, dovrebbe dire, la pongo lì. Allora, vuol dire che poi uno mi dice, stai dicendo delle cazzate, io piglio atto e mi impacchetto e chiudo la coda e me ne vado. Allora, io ho detto, Piazza Schiaparelli, facciamo un esempio pratico, Piazza Schiaparelli è una piazza fatiscente da terzo mondo. Se voi andate alla posta e vedete bordure in alto, le radici che vanno su, le madame che si intrappolano, eccetera, eccetera. Allora, si dice non ci sono i soldi per ristrutturare quella piazza. Bene. Io ho detto, allora, l'esempio pratico di... Poi rispondetemi nel merito. Allora io ho detto, noi abbiamo fatto 6 mesi una discussione nella commissione paritetica sulla viabilità, abbiamo detto che la zona è un po', come dire, c'è la parrocchia, c'è la posta, ci sono i palazzi di vetro, quindi c'è un giro importante per le popolazioni, quindi c'è il disagio per le automobili. Bene. Io ho detto, ho pensato, perché non ristrutturiamo, facciamo un progetto che c'è già in parte, un intervento che costa 300.000 euro, con le bordure in pietra, quindi con i progetti degli uffici, degli architetti, che è una bella cosa. Sono 120 parcheggi potenziali sulla piazza, 3 sbarre, una d'entrata e 2 di uscita, convenzione con la ditta che gestisce i parcheggi, ammortamenti dei 300.000 in 2-3 anni, quella piazza potenzialmente potrebbe incassare 800 euro al giorno, quindi vuol dire che tu in 3 anni, 4 anni ammortizzi l'intervento. Questa è una proposta che butto lì, che ho già buttato. Allora io dico, qual è il problema? Che la piazza continua a stare fatiscente così? Ci sono dei problemi? Perché se quell'ipotesi che dico di fare l'intervento con la ditta che piglia in gestione 120 parcheggi e quindi con il fondo di ammortamento 3-4 anni, quindi costo zero per il comune, io vorrei dalla giunta una risposta, ma una risposta nel dire Rocco, stai dicendo una cazzata, io non la dico più. Oppure mi dovete dire quali sono i problemi per cui una cosa di questo tipo non si fa. È un esempio, ne farei 10.000.
Parola al sindaco, prego.
Volevo capire, io penso che poi il sindaco sicuramente farà il suo intervento, ma mi sono reso conto questa sera, però in realtà è già forse un po' di settimane che questa cosa bolle in pentola, mi sembra che, come dire, non ci sia più tanta unione di intenti all'interno di questa maggioranza, o perlomeno forse qualcuno non è più il solito yes man di prima, forse è il momento che emerga una riflessione più ampia anche da coloro che stanno guidando questa amministrazione. Forse non rientrano tutti, forse c'è qualcuno che a lato magari manifesta anche un po' di insofferenza. Però mi sembra che il sindaco, alla fine di questo consiglio comunale, dovrebbe assumersi la responsabilità di decidere, qualcuno ha detto di cambiare il passo, o di lasciare il passo. Perché quando i collaboratori, piuttosto che coloro che hanno accompagnato un certo percorso, pian pianino incominciano a sfilarsi, forse è il momento di pensare che magari i tempi potrebbero cambiare, ma forse non riusciamo a stargli dietro. Ecco.
Io ringrazio sempre tutti coloro che mi danno consigli, perché non appartengo alla schiera dei tuttologi, di quelli che sanno tutto, che hanno capito tutto, per carità. Io sono un insegnante di filosofia e storia in pensione, prestato alla politica, all'amministrazione, cerco di fare del mio meglio, ho la fortuna di essere attorniato da assessori molto bravi che mi supportano e che si comportano bene, ho la fortuna di avere dei consiglieri comunali di maggioranza che, nonostante così qualche volta ci sia anche una dialettica nostra interna, sono abbastanza a posto, anzi sono a posto, eccetera. Non c'è nessun problema. Al di là di queste considerazioni che lasciano un po' il tempo che trovano, io volevo solo dire che probabilmente la nostra visione del mondo, la nostra Weltanschauung, come si dice in filosofia, lo dico per Portera, che è uno che ha fatto le scuole alte, è diversa dalla vostra. No, vabbè, una battuta, dai, ma no. Cioè, voi potete dire qualsiasi cosa al sindaco, io faccio una battuta, ti inalberi subito. Sta tranquillo. Dai, una battuta, no? Ti offenderai mica per quello? Dai, scherzavo, no? Va bene. Allora, abbiamo una visione del mondo diversa, diversa. Nel senso che, ad esempio, per quanto riguarda i servizi che il Comune eroga, il nostro scopo, cioè la domanda che ci poniamo è: noi dobbiamo erogare dei servizi che soddisfino i cittadini, che piacciono ai cittadini. Cioè al cittadino non interessa sapere se questo è stato esternalizzato, se viene fatto in house, cose. Al cittadino interessa che quando va al teatro ha piacere di trovarlo caldo, quando va alla Cruzanair ci sono i microfoni che funzionano, la Gesto fa quello che deve fare, eccetera. E questo comunque è importante. Poi dopo, dal nostro punto di vista, fare certe operazioni è stata una cosa positiva, magari per altri è stata negativa, poi sarà la storia appunto che giudicherà, che dirà chi ha ragione e chi non ha ragione. Mi pare che, al di là di questa orribile parentesi del Covid, finora noi, per quanto riguarda gli aspetti culturali e tutti gli annessi e connessi, non è che proprio possiamo essere tacciati di non aver fatto nulla o di aver fatto delle cose sbagliate. Voglio dire, è la stessa cosa dicasi per i servizi sociali. Ci sono delle difficoltà magari sulle cose dove c'è un esborso di denaro maggiore, come possono essere i lavori pubblici, l'urbanistica, cose, d'accordo. Ma voglio dire, stiamo per licenziare per il valore, mi pare, 130.000 euro di lavori pubblici, che vuol dire utilizzando i soldi lì del come si chiama, fondo crescita, quindi piste ciclabili, asfaltatura di strade, eccetera, insomma faremo questi interventi qui. Cerchiamo di fare tutto il possibile compatibilmente con i soldi che abbiamo, con le risorse che abbiamo. Non mi pare che la città di Savigliano sia una città poco vivibile, brutta, che non piace alla gente o cosa. Ecco, non mi pare proprio. Certo, ci sono delle cose da migliorare, per carità. Adesso abbiamo avuto questo tonfo del verde pubblico che non dipende tutto da noi, per carità. L'assessore Camera ha spiegato nel dettaglio com'è la situazione. Ritornerà ad essere la città fiorita, bella, che era prima per quanto riguarda il verde. Presto anche i rattoppi brutti che ci sono nelle strade, che sono frutto non di cattiverie, ma abbiamo sostituito. Sapete che nell'acquedotto di Savigliano ci sono ancora i tubi di amianto risalenti agli anni 30, e quindi se ogni tanto si rompe una strada è perché il tubo di amianto viene tolto e viene messo quello di acciaio al posto, quindi presto anche questi tacum, che molto brutti, che ci sono in giro, verranno sistemati, e avanti così. Sul Palazzo Muratori Cravetta non è pensabile, questo lo dico con grande chiarezza, o troviamo qualcuno che lo gestisce, o resta chiuso perché il comune non è in grado di gestire questo palazzo qui. Chiaro, adesso noi tra brevissimo partirà il cantiere, con il quale verrà ristrutturata ancora la galleria, verrà rivista l'illuminazione, verranno messi gli antifurti alle finestre, verranno fatte le finte pareti per poter appendere i quadri e quindi non dover rompere quelle che ci sono, eccetera, eccetera. Tengo a precisare che la Regione per fare questa operazione ci ha dato 200.000 euro e che voi, eccetto Rubiolo che è sostenuto, avete votato contro, vi ricordate, no? Che avete votato contro 200.000 euro. Ecco, noi li abbiamo presi e adesso partirà questo lavoro. Poi, quando il cantiere sarà finito, vedremo quali modalità usare, ma sicuramente cercheremo la modalità migliore per far sì che questo bellissimo palazzo possa essere poi gestito e possa essere così un altro fiore all'occhiello alla nostra amministrazione. Non lo so cos'altro aggiungere. Ovviamente ognuno recita, come diceva Pirandello, sul palcoscenico della storia recita la sua parte, voi siete opposizione e fate l'opposizione, fate bene a fare quello che ritenete opportuno fare, noi siamo maggioranza e cerchiamo di difenderci. La cosa che mi sento di respingere però con grande forza è dire che Savigliano non è una bella città, che è tutto negativo, tutto brutto cosa. Non è così, basta chiedere alle persone che vengono da fuori a vedere questa città, le città vicine ogni tanto ci invidiano determinate cose, perché recentemente, vi dico questo, sono stati i sindaci delle città qui accanto che mi hanno telefonato per chiedermi notizie sull'estate in città, che stiamo facendo e come fate, come non fate, eccetera, cosa. Cioè, non è stato il contrario, è chiaro? Ecco, però su questo, per carità, hanno, perché il merito è ovviamente degli assessori Tesio e Petra Senesi e Frossasco, che hanno messo su una cosa veramente, veramente bella, che appunto ci viene invidiata da altre cose e così via. No, ma vabbè, ma dico le cose che stiamo facendo, scusa, cioè non posso dire sì è vero, la cosa è brutta, eccetera. Poi voi dite pensare in grande, fare dei progetti o cosa. Allora, ve ne dico una. Recentemente abbiamo incontrato Civitas, che è questa associazione culturale presente in Savigliano che fa degli interventi di varia natura in campo culturale, i quali si sono presi l'incarico di fare una sorta di gara tra professionisti per fare uno studio su un restyling di Piazza del Popolo. Ecco, e quindi ci sarà questa cosa qua pagato da loro, quindi questa associazione pagherà questo concorso qui. Abbiamo un discorso aperto con i commercianti, disponibili anche a spendere dei soldi per fare degli studi appunto su queste cose, quindi anche su quello ci stiamo muovendo. Non è detto che, certo che se poi dopo uno vuole fare bella figura, vuole regalarsi i sogni, dice va bene, allora non lo so, facciamo venire il mare a Savigliano o la lastrichiamo d'oro come era Amalfi nel Medioevo, si diceva, e poi era una balla, insomma, ecco. Tutto lì, quindi voglio dire, noi poi dopo voi fate benissimo a fare quello che fate, a fare l'opposizione, a dire le cose che ritenete opportuno dire, però l'unica cosa che mi sento proprio di respingere è quello di dire che Savigliano non è una bella città, ha dei suoi difetti come tutte le città, però insomma ci stiamo sforzando di fare tutto il possibile, ecco, è una città comunque vivibile, sono aumentati, sapete perché sono aumentati gli abitanti a Savigliano? Perché molti, specialmente coppie di giovani sposi, vengono ad abitare a Savigliano perché è ben servita dal treno, vicino a Torino, vicino al mare, eccetera, eccetera, perché ci sono servizi che molti ci invidiano, insomma, una città di 21.000 abitanti a due palazzetti dello sport, me ne dite un'altra che abbia queste cose qua, per fare un esempio, no? Adesso mi è venuto in mente quello, ma anche altre cose. Abbiamo un ospedale che abbiamo il dovere di difendere fino in fondo e su questo dobbiamo poi essere tutti compatti, maggioranza e opposizione, e che non ci siano defezioni di sorta, ecco, e quindi niente, si va avanti così, poi dopo chi avrà più filo farà più tela e saranno poi comunque i cittadini a decidere se ci mandano a casa oppure se appunto offriranno la città, daranno la città ad altre persone. Noi vi garantisco che tutto quello che è possibile fare lo stiamo facendo con scienza e coscienza. Anzi, se anziché delle critiche sterili arrivano dei consigli anche da parte vostra, e ogni tanto qualcuno arriva, devo ammetterlo, abbiamo visto durante il Covid, no, che vi siete stati prodighi di consigli o cosa, accettati perché erano cose intelligenti, noi siamo ben disponibili ad accettarli e a discutere, tenendo sempre conto però la questione dei soldi, perché dire bisogna fare quello, sì, però bisognerebbe anche dire quello costa tot, i soldi per fare quell'intervento allora li prendiamo di lì, non facciamo quello per fare, cioè bisogna può fare così, che è quello che fa la giunta quando deve fare qualche intervento. A proposito di intervento, ho finito, il 7 di luglio verrà finalmente demolita la tettoia di piazza Cavour. Esiste già un progetto che avevamo fatto per il restyling della piazza, appena avremo qualche soldo partiremo su quello. E l'altra cosa che voglio dire è che esiste già un progetto fatto per il riscaldamento dell'ala di Piazza del Popolo, perché è una vergogna che un manufatto così bello possa essere utilizzato soltanto 3 mesi all'anno, noi vorremmo poterlo utilizzare tutto l'anno, quindi anche d'inverno. Costa questo intervento 200.000 euro, il progetto fatto, già il parere della sovrintendenza positivo, cosa appena troveremo, insomma, faremo anche questo intervento qui. Bon.
Ha chiesto la parola al consigliere Gioffreda, prego.
Sì, no, devo fare due precisazioni, perché a parte il fatto che non avevo dubbi che il progetto dell'ALE e altri progetti arriveranno tra il 2021 e il 2022, ma l'ho già anticipato. Volevo precisare al sindaco che non abbiamo votato i 200.000 euro della regione, perché lui si è dimenticato come quei soldi sono arrivati e la contestazione era su come quei soldi erano arrivati. Dimentica il sindaco che qualcuno aveva telefonato al dirigente regionale per fare in modo che il comune avesse 200.000 euro per sistemare il palazzo Gravetta, che poi un'associazione si sarebbe preso. L'ho dimenticato il sindaco ed è per quello che non abbiamo votato, non perché non volevamo i soldi per il palazzo. Grazie.
Bene, se non ci sono altri interventi, metto in votazione la delibera. Approvazione del rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2019. Chi è favorevole? Allora, Mogna, Rimbici, Ferraro, Cordasco, Bressi, Portolese, Lopreiato, Gastaldi, Ambrogio e Comina. Chi è contrario? Delio, Ambrogio, Racca. Gioffreda, Delio, Gioffreda, Racca, Giorgis, Portera e Rubiolo. Ok. Si deve votare per l'immediata eseguibilità. Chi è favorevole? Quelli di prima: Mogna, Rimbici, Ferraro, Cordasco, Bressi, Portolese, Lopreiato, Gastaldi, Ambrogio, Comina. Chi è contrario? Rubiolo, Portera, Giorgis, Racca, Gioffreda, Delio. Ok, il consiglio è terminato, appuntamento come vi ho detto il 29 di luglio.
Ricordo i capigruppo che domani alle 17.30 è convocata la commissione toponomastica, l'avevate già dimenticato.
Giulio, io non ci sono.